10.02, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotumaccio con voi, mercoledì 18 settembre 2024, qui in studio in via Nazionale 5, in diretta con noi e al timone di comando c'è il nostro Flo. Qui invece nello studiolo, studio B potremmo definirlo, studio B, vabbè, c'è Chiara Di Paola. Chiara,
ciao Riccardo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, a Flo naturalmente, ormai è lo studio A Cotumaccio. Abbiamo un po' di cambi, in redazione, ci stiamo spostando, ci traslochiamo, spostiamo anche le piante, i libri, le riviste, non troviamo pace, prima o poi la troveremo. Buon pomeriggio a te, oggi è un giorno un po' così, ma ne parleremo. Un saluto anche ai nostri, a lui.
Non è necessario cantarla sempre.
Secondo me
comunque,
fa veramente troppo. Comunque.
Tommaso, no, Di Pierro. Vai Tommaso, vai. Devo dire però l'interpretazione è molto azzeccata, signor Tommaso Di Pierro, bentornato.
Sì. Grazie mille, grazie. In questa giornata infausta questa canzone è perfetta, infausta per tanti motivi, sta anche fallendo la Tupperware, cioè è incredibile.
Ah, ho letto, sì, è vero,
cioè,
è
non
fallita.
Solo, in aggiunta a tutte le cose che sono successe oggi, anche è fallita la Tupperware. Poi,
incredibile,
vabbè,
signori.
È venuta anche Gaia in redazione, purtroppo.
Sì, ma che modo è di introdurla? Scusami. Ah, intanto sì, prima di introdurre tematiche si dà il benvenuto alla splendente Gaia Canestri.
Ecco. Tommaso, mi raccomando, grazie, se non fosse per Riccardo e per Chiara, ormai qua dentro questo ragazzo inizia, pazzesco, secondo me, ad acquistare un po' troppo potere. Io ho un po' paura, non so voi, però.
Poi Riccardo, devi vedere come se la comanda anche ormai in redazione. Sì, assegna compiti a Gaia anche con una certa autorevolezza, autorità.
No, con il massimo garbo e rispetto, assolutamente.
Gaia, che ne pensi?
Allora, che
garbato
devo dire? Che una volta eravamo alleati, ora passa al lato oscuro così, tradendomi. Poi vabbè, io sono di Valcanneso, lui nei mesi estivi risiede alla Dispoli, quindi la rivalità aumenta. Gli vogliamo bene lo stesso.
Benissimo,
vero?
Meno male.
Va bene, oggi è la giusta frequenza, la terza puntata, la prima per la nostra Gaia Canestri. Con lei però torna anche Adattamenti, ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione. Si parla di Olimpiadi, giusto?
Sì, oggi parliamo di Olimpiadi.
Oggi si parla di Olimpiadi, facciamo un po' un bilancio se sono state o meno sostenibili. C'è come sempre l'approfondimento dedicato alla musica, oggi in particolare alla musica rap, con gli amici di Hot Block Radio, un po' di attualità con le tendenze Twitter, ma partiamo dalla giusta notizia. La notizia di oggi riguarda il mondo della scuola. Lo sapete, la nostra trasmissione apre i microfoni a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane con il network legato alla rivista Zainet, che da oltre 27 anni entra nelle scuole superiori italiane ed è partecipata proprio da studenti e studentesse. E quindi la scuola è naturalmente uno dei nostri filoni tematici più importanti, e secondo l'ultima elaborazione compiuta dall'ufficio studi della CGA su dati Eurostat e Istat, ben 431.000 ragazzi e ragazze hanno deciso da tempo di non frequentare più. Sono questi giorni, no, anche della ripresa scolastica, e questo dato è quanto mai sconfortante. Come riporta Sky TG24, i giovani in questione sono persone in età tra i 18 e i 24 anni che nel 2023 hanno dichiarato di aver abbandonato prematuramente la scuola. Al più hanno conseguito la licenza di terza media, però insomma successivamente non hanno concluso nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni, e in questo momento non frequentano alcun corso scolastico o formativo. Insomma, tirando le somme, sono giovani che a malapena hanno assolto l'obbligo scolastico.
Tale abbandono precoce rimane una criticità che colpisce in particolare i giovani con alle spalle famiglie caratterizzati da un forte disagio sociale e o alle prese con seri problemi economici, oltre che colpire maggiormente il mezzogiorno, ma con una presenza altrettanto preoccupante anche in alcune aree geografiche del nord. La regione maggiormente in difficoltà è la Sardegna, che nel 2023 ha registrato un tasso del 17,3%. Seguono la Sicilia con il 17,1% e la provincia di Bolzano Milano con il 16,2%. In termini assoluti invece il maggior numero di giovani che hanno lasciato la scuola prematuramente è della Campania ed è pari a 72.000 unità. A livello europeo il dato italiano, pari a 10,5%, si colloca a pari merito con Cipro e al terzo posto tra i peggiori. Solo la Spagna con il 13,7% e la Germania con il 12,8% fanno peggio. La media dell'area euro si attesta al 9,8%.
E sempre restando nel mondo della scuola, come sapete, ogni volta che si ricomincia c'è sempre lo stesso problema e puntualmente non viene risolto, ossia quello delle cattedre scoperte, degli insegnanti precari che rischiano appunto di rimanere senza una cattedra. Questa volta però la questione è ancora più grave, perché la colpa sarebbe di un algoritmo. Lo riporta Torcia in un post molto interessante. Da qualche anno il Ministero dell'Istruzione del Merito ha deciso di affidarsi a un algoritmo per gestire le GPS, cioè appunto le graduatorie provinciali di supplenza. Il ministero ha condiviso pochissime informazioni sul funzionamento di questo algoritmo. Diciamo che si sa solo che il codice su cui si basa è stato sviluppato negli Stati Uniti per processare pochi dati e poche variabili, mentre nel nostro paese naturalmente viene utilizzato per una mole ingente di informazioni, e i sindacati hanno ricevuto centinaia e migliaia di lamentele di professori che si sono visti scalzati dall'algoritmo. Possiamo dire che anche noi le abbiamo ricevute, anche da professori tra l'altro incredibilmente bravi, preparati, competenti, che avevano il diritto appunto di vedersi assegnata una cattedra. In particolare mi viene in mente il professor Luigi Aloia, che sta portando avanti questa battaglia, di cui noi siamo dei portavoce anche convinti. La legge prevede che le assegnazioni per le supplenze annuali debbano seguire appunto un criterio meritocratico. Prima devono essere chiamati i docenti con più punteggio, poi a scalare mano a mano quelli con un punteggio inferiore. Insomma, l'algoritmo invece ha considerato rinunciatari dei professori molto in alto nella graduatoria e ha assegnato delle cattedre a professori che erano più in basso. Per capire come sia stato possibile, i sindacati hanno provato a studiare questo algoritmo sulla base delle risposte fornite dai suoi calcoli, cioè hanno fatto quello che viene chiamato reverse engineering, e i sindacati hanno scoperto proprio che l'algoritmo, tutte le volte che di fatto non trova attinenza tra la richiesta avanzata da un professore e la disponibilità delle cattedre, considera quel docente rinunciatario. Insomma, da quel momento quel professore viene estromesso dalle GPS e rischia di rimanere senza un'assegnazione annuale, anche se in realtà le cattedre che lui ha richiesto potrebbero essere disponibili in altri cicli di chiamate. Ecco, quindi servito un esempio perfetto di intelligenza artificiale che, senza il controllo specifico dell'uomo, va a minare il lavoro di quest'ultimo, privandolo di un'opportunità.
Alle 15:10 è giunto il tempo della prima pausa musicale. Guns N' Roses, Night Train. E poi restate qua, e tante sorprese oggi.
Time tonight. Look out there. ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Adatta la vita al tuo pianeta.
La rubrica su come adattare il nostro stile di vita al rispetto del pianeta.
Adattamenti all'insegna della sostenibilità.
E dopo questa breve pausa estiva ritorna anche Adattamenti, la rubrica che racconta la sostenibilità sotto ogni sfaccettatura. Abbiamo parlato sì di pausa estiva e dovete sapere che io non sono una grande sportiva, è vero, ma quando si parla di Olimpiadi una volta ogni 4 anni io divento la massima esperta di ogni sport. Voi chiedetemi le regole dello sport più... non vorrei dire insignificante, però ecco, diciamo meno conosciuto che esista, io ve le saprò dire perché sicuramente l'avrò visto in tutte le Olimpiadi. Ebbene sì, oggi parliamo proprio di Olimpiadi e di Paralimpiadi che si sono concluse da poco meno di un mese a Parigi. Infatti parliamo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Perché parliamo di Olimpiadi? Parliamo di Olimpiadi perché ad aprile 2024 il Comitato Olimpico ha dichiarato che questi giochi olimpici sarebbero stati i più responsabili, i più sostenibili e più inclusivi di tutta la storia. Ebbene, diciamo, è stato un... si prospettavano così delle Olimpiadi davvero sostenibili, ma adesso che sono finite e si sono conclusi non solo i giochi olimpici ma anche quelli paralimpici, possiamo fare un po' il punto della situazione e capire se queste Olimpiadi sono state, appunto, hanno rispettato queste grandissime aspettative. E iniziamo a parlare proprio del logo delle Olimpiadi. Sì, ecco, spesso non lo consideriamo il logo, no? Sta lì colorato, ci dà, non lo so, tanta gioia, subito ha un impatto visivo altissimo. Ecco, dietro a questo logo delle Olimpiadi 2024 si nasconde una storia. Infatti per la prima volta da tantissimo tempo non vediamo un logo colorato, pieno di immagini, ma un logo molto semplice. Se ci fate caso, non è composto da nient'altro che una scritta Parigi 2024, una scritta bianca e dalle forme semplicissime. E questo è stato frutto di uno studio di progettazione sostenibile. Si è scelta la forma molto semplice per fare in modo che fosse, diciamo, che fosse ricreabile con dei materiali sostenibili e riciclati. Ma anche l'inchiostro bianco è frutto di una scelta molto pensata. Infatti sono stati utilizzati tantissimi device online, sia per la gestione delle Olimpiadi che per la pubblicità. E quindi il bianco consente proprio di utilizzare meno elettricità e quindi sicuramente di essere più sostenibili. Ma adesso entriamo proprio nel vivo di questo resoconto della sostenibilità. Iniziamo parlando dei luoghi delle competizioni. Infatti il Comitato Olimpico quest'anno si è posto un obiettivo molto ambizioso, ovvero costruire poco, sì, ma consapevolmente. Infatti pensate che il 95% delle infrastrutture utilizzate quest'anno erano già in utilizzo prima dei giochi, mentre solamente il 5% è stato costruito, sempre però seguendo dei criteri molto rigidi come l'utilizzo di materiali riciclati oppure il riutilizzo, no, per donare una seconda vita a strutture che poi, una volta concluse le Olimpiadi, saranno donate comunque alla popolazione. E un esempio perfetto di questa politica, appunto, del costruire poco ma consapevolmente, è stato il centro acquatico di Saint-Denis. Pensate che il centro è stato costruito con materiali di origine biologica ed è assolutamente unico nel suo genere. Infatti ha un tetto curvo che può accogliere fino a 5.000 metri quadri di pannelli solari, e questo tetto curvato ha permesso l'installazione dei pannelli che provvedono al 20% del fabbisogno energetico dell'edificio. Tra l'altro poi al termine della competizione è stato donato al quartiere come infrastruttura sportiva. Ma adesso, insomma, parliamo di forse il simbolo, no, delle Olimpiadi, che è proprio lo stadio dove si tengono le gare di atletica, in questo caso lo Stade France, che si è reso protagonista anche lui nella lotta alla sostenibilità. Avete presente la pista, no, che si illumina di sera quando fanno la gara dei 100 metri, insomma, una delle gare diciamo proprio la gara che ci viene in mente quando parliamo di Olimpiadi? Ecco, pensate che nello specifico quella viola è stata costruita con i gusci dei molluschi. Una scelta, mi viene da dire, anche rischiosa, perché non si era mai, insomma, non si era mai sentita una pista di atletica costruita con i gusci di molluschi, ma assolutamente unica nel suo genere e che ha lasciato il segno e direi piuttosto un'impronta sostenibile in queste Olimpiadi. Francesi non hanno lasciato proprio nulla al caso. Pensate che anche i 7000 volani da badminton utilizzati in questa edizione verranno riutilizzati, avranno una seconda vita. E perché no? Magari sarete protagonisti anche voi di questa seconda vita dei volani. O magari un giorno casualmente a Parigi sarete in una sala a studiare e non vi renderete conto che il tavolo o le sedie di plastica su cui state studiando sono fatte proprio da quei 7000 volani. Sì, perché dopo le Olimpiadi sono stati trasformati in mobili da un'azienda francese. Parlando poi di atleti, non possiamo non parlare del villaggio olimpico, e qui le parole da utilizzare sono due: integrazione e riqualificazione. Sì, perché il villaggio olimpico 2024 è stato costruito da un ex sito industriale ormai in disuso situato a Saint-Denis, una zona diciamo particolare di Parigi, che è stata scelta proprio per accogliere il villaggio olimpico. Gli edifici sono di 8 piani e totalmente realizzati in legno e in calcestruzzo, che saranno poi utilizzati invece dalla popolazione locale. Si tratta di un'operazione straordinariamente sostenibile, ma ahimè anche in questo caso non sono mancate le critiche, sia dal punto diciamo di vista della popolazione, ma anche critiche dagli atleti stessi, che hanno accusato diciamo alcune caratteristiche di questi edifici, come ad esempio la mancanza dei condizionatori. Infatti la struttura è stata dotata di un sistema di raffreddamento interno che è composto da tubi all'interno dei quali scorre acqua molto fredda, che dovrebbe appunto provvedere a raffreddare l'edificio, ma evidentemente non lo ha raffreddato abbastanza. Ma non è l'unica critica. Infatti gli atleti hanno anche accusato appunto i letti, che però c'è da dire non sono una novità. Infatti erano già stati adottati a Tokyo 2020. Si tratta di letti totalmente in cartone, in questo caso con dei materassi di plastica riciclata, che in questo caso durante le Olimpiadi dopo, anzi le Olimpiadi di Parigi, sono state donate a un'associazione di senza tetto, quindi sicuramente un'ottima scelta. Sotto l'occhio delle critiche anche il cibo che è stato servito al villaggio olimpico, anche questo oggetto di una grande diciamo progettazione sostenibile. Infatti pensate che dei 13 milioni di pasti serviti la maggior parte erano di origine vegetale e l'80% di provenienza francese. Diciamo le critiche riguardano più che altro il fatto che gli atleti hanno lamentato la poca disponibilità di proteine durante i pasti, che sarebbero invece fondamentali per la loro dieta. Ma arriviamo all'ultimo punto che analizzeremo oggi, che è quello dei trasporti e degli spostamenti. Si è puntato tutto sul trasporto pubblico, le biciclette, i mezzi elettrici. Sì, perché tutti i siti interessati dalle competizioni erano raggiungibili tramite il trasporto pubblico, gratuiti per tutti i possessori di un biglietto per le Olimpiadi. Sono stati creati, pensate, 60 km di piste ciclabili dotate di 10.000 parcheggi per le biciclette, e addirittura gli atleti e i team sportivi sono stati dotati di mezzi elettrici e ibridi per spostarsi in città. La critica è arrivata anche in questo caso e riguarda le Paralimpiadi. Sì, perché i mezzi pubblici che raggiungevano tutti i luoghi delle competizioni non erano però accessibili a persone con disabilità. parlerà di Olimpiadi e sostenibilità per ancora ore e ore, ma chiudiamo qui per oggi e concludiamo con una piccola curiosità. Lo sapete che anche le medaglie sono state oggetto di questo pensiero sostenibile? Sì, perché tutti quanti i metalli sono di origine, diciamo, riciclata, e all'interno di tutte le medaglie è presente un piccolo pezzetto di Torre Eiffel. E chiudo con un punto bonus per l'Italia, che ha piantato un albero per ogni medaglia vinta.
E allora grazie alla nostra Gaia Canestri, adattamenti resta una rubrica centrale della nostra trasmissione che ha cambiato nome La Giusta Frequenza, e le tematiche sono quelle che noi riteniamo giuste: l'ambiente, la sostenibilità, l'uguaglianza di genere, la pace, la scuola e l'accessibilità proprio all'istruzione. Che voto dai a queste Olimpiadi in quanto a sostenibilità, se dovessi fare un bilancio tra bene e male?
Io dico che le critiche arrivano sempre, però è importante che per la prima volta nella storia ci sia stato un occhio alla sostenibilità così elevato, quindi un bel 8 se lo meritano, almeno per il coraggio. Poi sì, c'è, diciamo, ci sarà il momento di rivedere le cose che non sono andate.
Pausa musicale per noi e poi la rubrica di approfondimento della musica rap con Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Titty sitting up high, miss nigga tough guy, sipping on a Mai Tai, money on the uprise.
La rapper e cantante emergente Deci ha lanciato il suo nuovo album Alligator Bites Never Heal, un progetto che segna un punto di svolta nella sua carriera. Già dai suoi singoli e i suoi freestyle, questa giovane female MC ha catalizzato l'attenzione su di sé, grazie al suo stile chiaro, versatile e riconoscibile. Deci combina liriche affilate e produzioni innovative, esplorando temi di forza, empowerment e identità personale, facendo leva su un sound unico ritmico che mescola hip hop, R&B e influenze sperimentali. Il sound appunto è vario, versatile, ma con dei chiarissimi punti fermi che poggiano sul gusto maturato dai classici del genere, con sfumature più moderne. La produzione è incisiva, con melodie ipnotiche e arrangiamenti che variano dal minimalismo alle sonorità più complesse. Questi elementi permettono a Deci di sperimentare con diversi stili e atmosfere, mantenendo sempre una coerenza tematica che lega l'intero album, facendo di esso di fatto un concept album. Like a cable, we jump holes. If a bitch feeling froggy, tell her hop out. Bitch, like a cable, we jump holes. Twitter fingers get your whole life logged out. Bitch. Alligator Bites Never Heal, il morso di un alligatore non guarisce mai. Già dal titolo si può intuire il carattere deciso dell'album, che affronta temi profondi come la lotta interiore e il superamento delle avversità, ma anche tematiche più autocelebrative che rendono alcune tracce dei veri e propri bangers. Deci utilizza metafore potenti per esprimere le sue esperienze personali, facendo riferimento ai morsi dell'alligatore come simbolo delle ferite emotive che non si rimarginano mai del tutto. Brani come Boiled Peanuts e Fireflies evidenziano la sua capacità di fondere liriche intense con melodie avvolgenti, creando un'esperienza di ascolto che è al tempo stesso intima e potente, mettendo in risalto le sue doti di liricista e di cantante.
Like a sprinkler, don't call back till I bling, bling, bling. And we gon' fuck around, do the same damn thing. We going off the stove like Boston over, hotter than hell's kitchen. Let's get the fucking kissing. Let's get the munching, holding, gripping. Steady that nigga ain't worth the mention. Let's get the biting, the soaking, sipping. My body do things for you that I never seen her do. I open my spleen for you, and I can do shit that you wouldn't believe. I'ma surrender my body to please you. Up above these assumptions, push it out, get it out, Mr. Monster. Yeah, ow, yeah, ow. You could never say I never fuck with you, and you could never say I never made love to you. You could never say I never tried. Yeah, ow, yeah, ow.
Always on. No, you might.
Dirt under my fingernails, blood on my top hat. Nigga talking tough, I had to peel the nigga top back.
Il progetto è stato ben accolto e probabilmente ci troviamo di fronte a un album che ha molti livelli di lettura e che forse necessiterà di più ascolti per catturare l'essenza del viaggio di Deci, che ci sembra pronta a regalarci musica che punta a rimanere impassibile al tempo e alle mode, riuscendo a distinguersi e a creare un sound proprio e riconoscibile. Alligator Bites Never Heal è un album che non solo mette in mostra il talento di Deci come rapper e cantante, ma che dimostra anche la sua capacità di esplorare nuovi territori musicali e tematici. Con la sua combinazione di lyrics profonde, produzioni potenti e un'identità artistica molto definita, Deci sta tracciando un percorso unico nel panorama musicale contemporaneo. They don't make statues of critics, they don't make statues of fans. I'm not no politician, I can't be shaking them hands. Fuck modest, fuck polish, fuck the politics. I pledge allegiance to the motherfucking prophet, bitch. Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Taylor Hickman.
Hello.
You're not supposed to.
We recording right now.
No, man, I'm just really proud of you, though, man. That's I just want to tell you that I'm proud of you. I love you. Like, talk your shit, go crazy. I mean, go be the icon that you are. That's all.
Hot Block Radio is unforgettable.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
E torniamo in diretta alle 15.37, la giusta frequenza. Siamo in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, ma anche in streaming e con la visuale radio su Twitch. Torniamo per le tendenze di X, andiamo a vedere quelli che sono gli hashtag più chiacchierati. Ahimè, ci tocca. De Rossi in tendenza, è stato esonerato l'allenatore della Roma, una decisione decisamente a sorpresa, no Riccardo? Che ci ha lasciato tutti un po' attoniti. Vabbè, ne parlo con amarezza, con tristezza. Non avrei voglia di parlarne. Comunque sia, la nota dice: la decisione del club è adottata nell'interesse della squadra per poter riprendere prontamente il percorso auspicato in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. La nostra Gaia, che non è decisamente un'appassionata di calcio, ci chiedeva che cosa è successo, perché è stato esonerato Daniele De Rossi. Tu che risposta daresti a questa domanda complicata?
Perché ha sbroccato con la dirigenza, credo. Sbroccato ovviamente è un termine molto romanesco, avrà litigato di brutto con i dirigenti, credo, perché insomma mandarlo via, facciamo un po' di contesto, sì. 3 mesi fa gli hanno proposto un rinnovo di contratto triennale a cifre anche piuttosto importanti, secondo alcuni troppo avventata come proposta, come iniziativa, però era un gesto di fiducia nei confronti di un ragazzo che sicuramente deve farsi le ossa, ma ha come prospettiva una gran carriera, secondo me, da allenatore. Poi sono bastate 4 giornate per cacciarlo via in maniera anche piuttosto violenta, che nessuno si aspettava un esonero così immediato dopo sole 4 giornate di campionato, dopo soli 3 punti fatti in campionato. Effettivamente la situazione non era rosea, non ci sembrava così grave però da portare addirittura a una divisione, a un addio, a una rottura. Tra l'altro, sai, molti si sono detti: vabbè, sicuramente saranno mandato via, arriverà un top, un grande nome. Invece, con tutto rispetto per Ivan Juric, è arrivato uno che al massimo ha fatto bene con il Torino negli ultimi anni. Quindi Roma in questo momento è in subbuglio, anche per un discorso, e chiudo, personale, perché l'affetto, l'amore nei confronti di una bandiera, di una leggenda come Daniele De Rossi è sicuramente immutato, ma quando viene toccata la reputazione, anche la persona De Rossi, qualche tifoso in più si fa rodere il cosiddetto chiccherone.
Ecco, era stato scelto come parafulmine, faccio un passetto in più rispetto al racconto che hai fatto tu, perché è stato scelto come unico possibile sostituto di Mourinho quando poi è stato esonerato. Mourinho, ricordiamo, amatissimo dalla tifoseria giallorossa, ecco, l'unico modo per mandarlo via senza scontentare più di tanto i tifosi era prendere una bandiera come Daniele De Rossi, ovviamente però anche un allenatore esordiente quindi insomma era da un po' tenere in conto, no? Che avrebbe potuto faticare all'inizio, così ha fatto, ma annunciarlo in grande stile prima dell'estate, fargli fare tutta la preparazione del precampionato e poi esonerarlo dopo appena 4 partite, tra l'altro non tutte così negative, perché insomma contro il Genoa comunque la squadra ha giocato, contro la Juventus c'è stato un pareggio tutto sommato accettabile, quindi neanche così schifo come avrebbe potuto fare, invece è arrivato veramente come un fulmine a ciel sereno. C'è sicuramente una polemica, come raccontavi tu, o negli spogliatoi, secondo me il comunicato qualche cosa fa trasparire, o con la società, la dirigenza, il caso Zaleski, no? E le dichiarazioni che ha fatto De Rossi in conferenza stampa forse hanno potuto far innervosire qualcuno, chi lo sa. Bene, in tendenza c'è ancora del calcio con la Champions League.
Esattamente, c'è stato un esordio da favola, questo per la Juventus di Thiago Motta, che ha battuto 3-1 il PSV Eindhoven in una partita della prima giornata della mitica Coppa. Ildiz fa impazzire i 40.000 dello stadium e la perla del turco è degna del miglior Del Piero. A 19 anni e 136 giorni supera proprio Alex Del Piero, il mitico, nella classifica dei marcatori più giovani della Juve nella competizione. Delusione invece amara per il Milan, che perde 3-1 contro il Liverpool con i cori e la contestazione della curva sud, che chiede alla squadra di tirare fuori gli attributi dopo aver vinto solo una partita su 5 in questo avvio di stagione. Quindi, cioè, se la prendono con De Rossi, che ha fatto pareggi, ma il Milan mi pare che abbia quindi fatto un inizio ancora peggiore.
Ma vabbè, dai, era da tenere in conto la sconfitta con Liverpool, secondo me, insomma, è forse l'unica partita di cartello che il Milan gioca quantomeno in casa in questo girone di Champions League. Insomma, ci stava, io veramente contestare dopo così poche giornate è una cosa che non concepisco da tifosa, ma va bene. C'è ancora calcio in tendenza e in particolare con l'hashtag Schillaci.
Sì, perché si è spento all'età di 59 anni Totò Schillaci, il bomber d'Italia 90 che era ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo dal 7 settembre e nella giornata di ieri c'era stato un sensibile peggioramento delle condizioni. Il Palermo, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano, scrive la società italiana su X, e su Instagram aggiunge: raro vederti con questi colori addosso, caro Totò, eppure sei stato e sarai per sempre una bandiera di questa città. Per questo ti abbiamo voluto con noi quella sera con le vecchie glorie nel 2019 e per questo rimarrai con noi a ricordarci che dobbiamo essere sempre capaci di sognare.
Oh, finalmente. Oh,
eccoci, tentiamo di sbollire la rabbia.
Cioè, Temptation Island, ieri sì. Finalmente una puntata croccante come i vecchi tempi. Oh, questa l'ho guardata volentieri, quella precedente l'avevo spenta, il Grande Fratello non l'ho visto, invece questa puntata di Temptation Island finalmente ha soddisfatto la mia vena gossipara e curiosa. Cosa è successo? Vabbè, allora, all'inizio Titti ha chiesto ad Antonio un foro di confronto, ma Antonio l'ha rifiutato e già là, vabbè, insomma, discutibile, mi fa morire quando rifiuta nel confronto, lo sapete come funziona,
sì,
no?
Sì, perché
ormai siamo stati addestrati, dovete
esatto.
Sapere.
Il fidanzato sta da una parte con le tentatrici, la fidanzata da una parte con i tentatori e si guardano l'uno con l'altro, sanno che cosa fa. Se uno dei due si innervosisce particolarmente per gli atteggiamenti del compagno o della compagna, convoca il falò. A quel punto per loro il programma finisce perché sono costretti a confrontarsi e decidere se uscire insieme, quindi a continuare a stare insieme, oppure a lasciarsi. E invece cosa succede? Che lei chiede il confronto e lui bellamente dice: no, io scusami, sto qui, mi sto divertendo, sono in un bel posto, e ha rifiutato il confronto. Però la vera croccantezza arriva, caro Riccardo, con Fabio e Sara. Allora, Sara è una bella ragazza, non so se mi ricorda, mi ricorda qualcuno. Lui invece è un tipo pazzesco, ragazzi. Allora, intanto lei ha 22 anni, lui una quarantina, abbondante, tatuato proprio, c'ha una ragnatela che neanche una soffitta sembra, c'ha i ragni, ragnatele ovunque, e c'ha questa canotta a retina nera, un po' alla Lenny Kravitz, no? Gli piacerebbe.
È il mitico.
E che succede? Succede che lui inizia a parlare malissimo di lei, stanno insieme da un anno E lui non l'è mai andata a trovare. Mai. Hanno una relazione a distanza. Lui non è mai andato da lei. Ok, partiamo da qua. Non è mai andato da lei. E lui inizia a dire delle cose terribili. Inizia a dire che lei è grezza, che lei non ha femminilità, che lei non è una ragazza, che una donna che vede al suo fianco, perché mentre sua madre pulisce, lava e si, lei non è in grado neanche di rifarsi il letto. Cioè dice delle cose agghiaccianti. E poi a un certo punto, pensando alle telecamere, lo stesso inquadrando, dice che l'ha tradita a giugno.
Ecco.
Lei non è che si scandalizza tanto per le parole che gli ha riservato prima, però il tradimento invece proprio la devasta. E quindi chiede il foro di confronto, lui lo rifiuta.
Un vigliacco.
Però poi dopo gli fanno capire: guarda,
lo devi fare.
Lo devi fare, perché lei ha sentito che. Quindi lui torna da lei e c'è questo confronto in cui lei lo umilia. Dico: bravissima, proprio gli ha detto di tutto, l'ha trattato proprio finalmente una donna che si fa rispettare.
Ma poi
alla fatidica domanda: no, no. Volete uscire insieme o meno? Voglio uscire con lui.
No. Come?
Sì,
ma come è possibile? Come l'ha motivata questa scelta?
Dice che ha bisogno di guardarlo negli occhi e solite cose.
Ma basta, Tommaso, fai qualcosa, ma intervieni. Dice,
ma che devo fare? Forse all'interno di un programma si sarà sentita, non lo so, con tutti gli sguardi addosso.
Tommaso, non fare lo 0-0.
Ma non Tommaso,
ma magari atroce proprio.
Lo so che è atroce, ma magari allora lui proprio cioè vorrei dire qualcosa di più, ma non lo posso dire perché siamo in radio. Comunque, insomma, in generale, lui sì, persona tremenda. A parte che metti in piedi una relazione a distanza, non l'aveva a trovare in un anno. Che relazione
ecco,
a distanza
vabbè,
è? Cioè, scusa, non può essere tutto telefonate. Ma
basi.
Al di là di questo, poi genio, pensava di non essere ripreso. E ha rivelato il tradimento.
E io su questo però credo che insomma gli autori e le produzioni facciano anche degli scherzetti.
Ah, io ho volato altissimo quando lui non capiva perché lei avesse chiamato.
Non posso, non posso escludere che l'abbiano fatto
dico,
apposta.
Figlio mio,
no,
infatti, non hai capito.
Però, scusate, posso dire, sei in un programma no, televisivo, lo sai,
esatto.
Hai le telecamere anche veramente ovunque, ecco, come puoi dire, non so come mai abbia scoperto questa
ma
cosa.
Comunque inqualificabile.
Comunque
bravo,
Chiara,
Tommaso,
volevo dirti che io ieri non ho seguito Temptation Island perché invece stavo vedendo X Factor, perché ieri c'è stata la puntata di esordio.
Rientra nel trash X Factor?
No,
tra l'altro quest'anno
allora
Giulia
non sei giustificata.
Vero.
Totalmente nuova, devo dire, però mi è piaciuto.
Chi
mi è piaciuto.
C'è in giuria?
Allora abbiamo Manuel Agnelli, Jack La Furia, Paola, di Paola e Chiara, e infine Achille Lauro. Particolare, soprattutto se pensiamo al fatto che la presentatrice, indovinate chi è?
Chi è?
Giorgia.
Ah sì, beh oddio, lei è quella che sta dietro le quinte però.
Esatto, Giorgia dietro le quinte e Paola, Manuel Agnelli, Jack La Furia e Achille Lauro in giuria. Una scelta molto particolare sicuramente, però vedremo, magari funzionerà.
Ma secondo te ci potrebbe essere qualche scontro tra i giurati? Chi vedi chi si
no,
sta
ma
più?
No, ma sapete che proprio ieri no, diceva no, questa la Manuel Agnelli che non è nuovo al programma, invece gli altri sì, diceva sicuramente la giuria più simpatica finora con cui mi trovo in
Achille Lauro
molto
un po' un caratterino mi sembra che ce l'abbia
sì,
no?
Ce l'ha, però evidentemente sono molto in confidenza tra loro, c'è una buona sintonia, quindi no, non prevedo nessun litigio, niente alla Morgan, ecco.
Oh, e poi c'è un'altra croccantezza, grazie Tommy per questa scaletta, c'è Tony F in tendenza.
Parlando
è successo allora è successo che
troppo spesso in scaletta sto Tony F
si sono appiccicati con Fedez in pratica,
ma
sì.
Fedez ce la fa a trascorrere una settimana senza polemiche
no.
Chiaro. Non credo. Si chiama in gergo dissing, nel rap è in pratica il fatto che un rapper decide di deridere, di criticare, di insultare uno o più persone attraverso un brano. L'ho fatto questa volta Tony F, ha acceso la miccia con il suo ultimo Red Bull 64 Bars uscito a sorpresa ieri sul canale YouTube Red Bull Drop, e già poche ore prima delle barre al veleno il rapper romano aveva condiviso una storia Instagram nella quale scriveva: non svegliare il cane che dorme. Immediata la replica del cantante milanese sempre sui social: non svegliare il cane che dorme, che è un casino. Poi aveva scritto Fedez e ha corredo della foto di un cagnolino pitturato in strada, e nelle 64 barre pubblicate da Tony F le frecciatine esplicite e dirette al collega Fedez dicevano: la Chiara dice che mi adora, ovviamente riferito alla Ferragni, la tua bevanda sa di piscio, non ti ho lasciato una strofa, fai beneficenza ma rimani un viscido. Non so che ti fa ridere se dico le parolacce in radio, Potumaccio,
a me fa molto ridere perché la tua classe,
no?
La tua classe, perché dai, permane, però a volte viene letteralmente meno. meno, questa cosa mi fa molto ridere, però viene meno per motivi professionali,
certo,
per motivi di cronaca.
Essere fedele alla cronaca. Esatto. E poi il dissing si è spostato sui social, quindi che è successo? L'ex della Dark Polo Gang ha replicato con una storia Instagram in cui ha detto: "Fra, mi hai messo in difficoltà, ti ho dato una difficoltà nella tua stupida carriera inutile, non puoi essere mio figlio perché sei stupido, ora aspetto la risposta del tuo". Vabbè, insomma, se sei sono scazzati tutti.
In borsa un altro patek, vuole la bella vita ma non l'avrà con me, sognando una bella villa, la voglio a Bel Air. Quando mi sposerò daranno i pezzi, al posto dei confetti, più soldi meno affetti. Copro la mia puttana di gioielli, ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli.
No, aspetta, è una cosa importante, è una cosa importante, perché questa
ormai
mi interessa.
Ormai, come ti pare.
Scusa.
Prego.
È vergogna.
Vai,
scusa,
prego.
Avevo letto questa notizia che mi aveva lasciato un po' basito, ovvero che Miley Cyrus è stata denunciata per plagio. Mettiamoci pure un'altra notizia su una cantante. Infatti, la pop star avrebbe copiato Flowers, niente poco di meno, che da un brano di Bruno Mars. Questo insieme ad alcuni collaboratori. Cosa? Dimmi tutto, c'è qualcosa che non va.
Sì. Allora, sì, è vero che sono similissime, però... credo che in realtà no, fosse palese il... no?
Io mi chiamo, non lo so, io guarda, a quanto leggo qui la popstar è stata accusata di aver violato la legge a tutela del diritto d'autore, appunto con Flowers. Entrambe le canzoni, sì, sono state dei grandi successi per i due rispettivi artisti. A fare causa Miley Cyrus è stata la Tempo Music, che sostiene di possedere una quota dei diritti d'autore di Bruno Mars.
Qual è la canzone di Bruno Mars?
Allora, la canzone di Bruno Mars, lo dico subito, vediamo un po', non è Unorthodox. When I was your man.
Sì, perché in realtà mi era suonata già strana questa cosa. Evidentemente When I Was Your Man è una canzone che sta molto a cuore a Miley Cyrus, tant'è che è stata la canzone,
tant'è,
cioè,
che
una
l'ha
canzone
plagiata.
No, una canzone importante per la sua relazione,
ma
relazione che è finita, e proprio per questo motivo ha preso ispirazione da questa canzone, un po', no, riscrivendola, diciamo, a modo suo, però non sapevo che ci fosse addirittura adesso l'accusa di plagio.
Dai,
cioè,
ma si può
fosse
fare,
molto,
ha preso ispirazione,
palese.
Ha omaggiato, adesso addirittura plagio.
E infatti riprende, no, proprio le parole di When I Was Your Man, alcune parole le prende e rigira le frasi.
Ma qui, stando alla società, anche le progressioni di accordi usate sulla melodia di Miley Cyrus sarebbero simili alle progressioni della canzone di Mars, quindi insomma non si capisce bene. Adesso
questa ripresa non è piaciuta per niente a produttori.
Non è piaciuta.
Vabbè, dai. I should have brought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
Questi gli hashtag in tendenza in queste ore sui social. Ultimo break musicale per noi e poi i saluti finali.
E dai, restiamo con Bruno Mars. Questo è Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you.
Inarrivabile Bruno Mars, altro che plagio, questo campa tranquillo pure senza causa. La signora Miley Cyrus, bentornati in diretta su La Giusta Frequenza, Riccardo Cotumaccio con voi, Chicchi Dipa, ma soprattutto Tommasone Di Pierro e Gaia Canestri, oggi squadra al completo, gli Avengers di Via Nazionale 5, possiamo dirlo con grande sincerità, Chicchi Dipa, no?
Sì, siamo
la squadra di quest'anno.
Sì.
Io sono la vedova nera.
Ecco qua, ovviamente. Gender fluid il nostro Tommasone.
Esatto.
Va bene, siamo vicini alla chiusura della nostra trasmissione. Prima però permettetemi di raccontarvi i laboratori che stanno per partire quest'anno, perché da oltre 27 anni portiamo la media literacy nelle scuole italiane, l'alfabetizzazione ai media. Lo facciamo con tantissimi progetti che prevedono sempre la partecipazione attiva degli studenti ai nostri media, alla rivista Zainet, al sito www.zai.net e naturalmente al nostro network radiofonico nazionale con i podcast sulle trasmissioni live. Ecco, anche quest'anno potete aderire, già tantissime scuole lo stanno facendo, le ore valgono sia come educazione civica sia come PCTO. A brevissimo, la prossima settimana, ripartiremo con la Calabria, in particolare con l'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, dove realizzeremo un PNRR dedicato alla formazione STEM. Quindi portiamo gli strumenti, l'attrezzatura radiofonica, proprio per un primo approccio con la tecnologia dei media già nelle scuole medie. E poi, sempre a San Costantino Calabro, il 24 inaugureremo la mostra fotografica Rinate oltre il femminicidio, una mostra della nostra fondazione, Fondazione Vodafone, insieme all'associazione REA e a Fondazione Vodafone, a cura della fotografa Stefania Prandi, il racconto di 4 storie di donne sopravvissute a femminicidi. Insieme a ragazzi e ragazze delle scuole superiori italiane rifletteremo sui temi della affettività, della gelosia, del possesso e del consenso. Eroici come non mai, veramente. Siamo pronti a darvi l'appuntamento a domani. La nostra trasmissione torna come ogni giorno dal lunedì, e anche meno però, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. È cretino, perdonate. Su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie a Flo in cabina di regia, grazie a te Riccardo Cotumaccio.
Grazie a te Chiara Di Paola.
E grazie a Gaia e a Tommy.
Grazie. Grazie.
Mi raccomando, ci
Tommy,
vediamo presto.
Un speciale,
voglio fare una piccola dedica a mia sorella, la mia sorella gemella, la gemella buona, perché lei è quella buona e io quello cattivo, si era capito, che in questo momento sta in Spagna, la volevo salutare, che ci sta vedendo. Ciao Giuliettina.
Ciao. Bacio.
Ciao, resisti che Tommaso, esatto, è un affaraccio qua, ciao.